Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon lunedì Stefano Impallomeni.
Anche a te Marco, buongiorno, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Eccoci qua, inizio di settimana, europeo, scoppiettante.
Dai, stiamo vedendo un bel po'
sì,
di partite.
Tanti gol, si gioca per vincere, senz'altro, non per pareggiare. Unico pareggio Slovenia-Danimarca.
È vero, poi tutta però bella favola lì, quella di Eriksen, sì, che Eriksen, ritrova il gol.
Un abbraccio a un ragazzo veramente straordinario che era praticamente ci aveva lasciati.
Mamma mia.
E poi invece... Che belle queste cose.
Questa è veramente la vita, delle volte ti dà queste
storie. E poi che
storie,
bella Italia, il primo tempo, c'è da lavorare, sono d'accordo con Lucianone nostro, il CT, che era incazzato come una...
Hai visto come era arrabbiato?
Come una biscia a fine partita, con questi occhi spiritati. Però c'ha non ragione. È corretto, adesso lui ti riprende, porella, sì. Tizianella ha fatto una domanda, Barella, non ti permette... Il collettivo
ci ha ribadito subito questa cosa.
Ho capito. Vabbè, abbiamo capito, mister. Però insomma,
mister, hai vinto. Calma, un po' di calma, dai.
Barella è Barella.
Barella ha fatto una prestazione incredibile, dai.
Però avanti così. No, mi è piaciuto di Spalletti l'aggettivo. Devo salvare, poi magari ne parleremo.
Vai.
L'Italia comoda. Pensa comodo. Gestisce la palla in maniera comoda, quel comodo mi è piaciuto tanto, cioè non bisogna essere comodi Marco, perché poi alla fine non puoi pensare di giocare, di dominare l'avversario per 90 minuti, occorre anche giocare sporco, delle partite sporche e quindi arrivare a dama, come si suol dire, fino in fondo per determinare il gol, anche pensando di metterci altro. E soprattutto di gestire con più personalità la partita, anche se magari hai meno energie. Primo tempo sontuoso, bellissimo, la reazione dopo quei 23 secondi, un obbrobrio, uno shock incredibile, quella rimessa laterale, quell'errore di Di Marco, va bene, però come ha giocato l'Italia primo tempo, mamma mia, bellissima, stupenda. E poi il secondo invece... Non so se sia ancora da mettere a punto in una condizione fisica atletica, però io credo che Spalletti abbia visto giusto. E ti ricordi, ne parlavamo pure noi? Chi è arrivato?
Chi è? Di tutti, ne parlavamo anche noi?
Ne parlavamo anche noi. Questo essere troppo scolastici, troppo, capito? Il veleno. Serve quello. Quello è esatto. Quella rabbia, quella cattiveria che serve.
Dopo ti voglio sottolineare voglio sottolineare insieme a voi due cose. Però vado subito a dare il buon pomeriggio insieme a noi. Stefano, c'è Daniele Garbo, come sempre.
Grande
lunedì.
Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Buon lunedì. Qui i pronostici hanno visto una grande giornata di Impallomeni e di Ceccarini. Attenzione,
ecco, c'è il riscatto.
Hanno preso entrambi il risultato esatto dell'Italia. 4 punti, tutti e due.
4 punti.
4 punti e tutto il gruppo a 2 punti. Tutti a 2 punti.
Vabbè,
è lunga la strada. Allora, buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, faccio subito un reclamo, anche perché
il reclamo lo devi
fare. No, Marco lo sa, gliel'ho detto in diretta.
Io mi voglio prendere
il risultato da Germania.
Ho pensato, sai che ti volevo mandare un messaggio.
Hai detto 4-0 e finita.
Però poi quando c'è stato l'autore dei Rudiger ho detto
quell'amico di Stefano, me l'ha fatta apposta.
Ma no, perché Rudiger che maglia ha vestito?
Hai capito? Hai capito?
Vestigiosa, caro
Bonanni.
Caro Bonanni. Tu dici, no, io voglio il risultato. Hai detto 4-0.
Rudiger, ci ha pensato Rudiger.
Ci ha pensato lui.
Però era vicino.
Allora,
vicino.
Con noi si aggiunge in questa banda iniziale, perché Niccolò Ceccarini lo troviamo dopo, nella mezz'ora successiva per alcune questioni di mercato, però si unisce a noi, mi fa tanto piacere. Buon lunedì anche a lui. Gianni Valtrabezzi, ciao Gianni.
Ma perché mi presenti per l'ultimo?
Perché sei più bello, più bravo, più esperto.
Vado a memoria, no. Non è che vado così. Dai.
Senti, ma mi hanno detto che c'eri anche tu nel venerdì pomeriggio. Gianni,
buon pomeriggio. Com'è?
C'eri pure tu nella maxi contestazione. No,
quale?
Non sei andato. Ma quale? Quella di venerdì? Non c'eri?
No, ma non è stata fatta.
Non è stata fatta.
Come?
No. Ma non se ne è accorto nessuno. Hai sentito? Il presidente ha detto: ma no, sono sempre quei quattro che mi contestano.
No, era ironico, però.
Cioè, no,
vabbè,
no,
Roberto, scusa.
No, è che è aperto. Va bene tutto, va bene. Non c'è stata, quindi
non c'è stata.
Caro Gianni.
Ma no, ma tanto è inutile farle contestazioni.
Vabbè.
Non vuoi aggiungere nulla?
No, che non servono perché, perché la linea della società è quella e il presidente Lotito resterà sempre presidente della Lazio, non so fino a quando, ma comunque non la venderà mai. Quindi i tifosi hanno due possibilità: o non andare più allo stadio, oppure se ci vai aspetti quello che passa il convento, perché tanto la situazione è quella. Poi fanno bene a parlare,
certo.
Ovviamente fanno bene a contestare, a fare i comunicati, perché nel loro diritto pienamente, però lo sanno meglio di noi che questo è un presidente che non va via e la Lazio è quella. Non è il problema della Lazio, e poi chiudo perché è meglio parlare di nazionale, sì, che sì. Dall'altra parte con la Roma, insomma, che invece cerca il consenso, i fricchi cercano il consenso, poi sono ovviamente, hanno una grande potenza economica, adesso hanno preso anche l'Everton, insomma hanno il Cannes, poi hanno la Roma e tutto, stanno preparando un altro gruppo molto importante che io già so, ma non lo dico.
Vabbè, vuoi dire qual è? Chiesa?
Chiesa può arrivare, Chiesa può arrivare, ma devono prima risolvere alcune cessioni dei giocatori, diciamo, anche più giovani, dove possono fare anche plusvalenza. Allora possono sicuramente trattare Chiesa, perché per informazioni che ho personali, ma con gente, diciamo, professionisti che sono molto dentro, mi dicono che Chiesa è piuttosto saturo, insomma, della Juventus, e quindi avrebbe proprio voglia di cambiare aria. Al di là di, perché io ho fatto proprio questa domanda, dico, ma perché Chiesa dovrebbe andare via ora che arriva un nuovo allenatore? Perché c'è stanco, è un po' stanco, ha bisogno di cambiare aria. E sicuramente...
se gli aumentano i zeri, vedi come gli passa la stanchezza.
ma non è, perché comunque non è che a Chiesa, se viene a Roma, gli danno meno soldi, non è quello il discorso. Ha bisogno proprio di trovare nuovi stimoli. E poi i Frickin stanno, se vendono Abraham, stanno preparando un bel colpo in attacco.
Mi hai stuzzicato su una cosa, poi andiamo a parlare della nazionale, perché ho due cose che vi volevo chiedere. Fareste uno scambio? Sarebbe un'idea malsana uno scambio Kvaratskhelia-Chiesa? Kvaratskhelia alla Juve e Chiesa al Napoli, naturalmente con l'aggiunta di soldi da parte della Juventus. Che dici? Sarebbe una mossa come? Da fare, da non fare? Chi ci guadagna tantissimo?
Non lo so.
Sarebbe sicuramente plausibile questa cosa, perché Kvaratskhelia, lo sappiamo, adesso
Kvaratskhelia va a giocare la Champions.
Esatto, sta facendo tutto questo.
Poi vediamo i sfracelli che fa, perché ad esempio ce l'ha giocata.
Vuole giocare la Champions, sì, certo. Quindi la Juve farà Champions. Per cui, insomma,
tu quindi faresti lo scambio, Bezzi?
Sì.
Sì. In Pallomeni?
Beh, sì, certo. Chiesa a Napoli? Sì. Anche perché se sono queste le condizioni, i presupposti di... Cioè, questa uscita del padre, della gente di Kvaratskhelia, a me non sono piaciute.
No, poi ci andiamo nel dettaglio.
Esatto, c'è tutto il limite. Però lui dice il mio figlio, oppure il mio assistito, adesso non so bene i contenuti della dichiarazione, ma mi sembra che in sostanza abbiano detto la Champions League, ma insomma, sto ragazzo non conosceva nessuno. No, non lo conosceva nessuno, ha vinto uno scudetto.
Sì.
Non segna in Champions League da ottobre 2022. Andate e ritorno con l'Ajax in due goleade, in due partite ormai veramente... che hanno avuto poca storia, una sul calcio di rigore, un'altra su azione. Lo scorso anno ha fatto 0 gol in Champions League. Un attimo di calma, sei giovane, ti devi misurare ancora con palcoscenici importanti, sei fortissimo, a me piace tantissimo, però mi è sembrata un'uscita, ti ho ascoltato prima Marco, penso che di condividere un po' quello che c'è dietro. Allora, che fossero un pochino più sinceri, leali.
Esatto.
Lo sai che c'è il Paris Saint Germain dietro e c'è un'offerta irrinunciabile.
Esatto.
Allora il discorso cambia, ma non è che dici Napoli ci sta stretto. Napoli...
Mi dicono che Conte è molto nervoso.
Ti credo, perché non si aspettava tutto sto casino. Insomma, Osimhen che ha sbroccato con CT da Nigeria, ha fatto quella cosa. Ma io qui siamo fuori. Boh, io non lo so. Poi vabbè, mi taccio perché è meglio. Perché
no, poi ci torniamo. Però voglio sentire, tu lo faresti, Garbo? Faresti uno scambio di questo tipo?
Ma allora, innanzitutto i calciatori, i procuratori sono impazziti, secondo me ormai per loro i contratti sono più nulla e vogliono sempre monetizzare il più possibile. Credo che questa storia purtroppo porterà il calcio, se continua così porterà il calcio alla rovina.
Detto questo, sì, farei lo scambio perché credo che ne guadagnerebbero entrambe le società. Ne guadagnerebbe la Juve perché troverebbe il giocatore pronto, forte, che può fare davvero la differenza da quella parte, e il Napoli troverebbe un giocatore motivato perché ha voglia di andarsene dalla Juventus, e Conte troverebbe un giocatore che per il suo gioco è perfetto, quindi credo che ne guadagnerebbero entrambi.
Buonanni?
Ma non posso dire che è uno scambio alla pari, perché sono dei giocatori diversi. Secondo me Chiesa è un giocatore più da binario, e Kvaratskhelia ha molta più fantasia rispetto a lui, però sono due giocatori che sicuramente insieme possono giocare, non è detto che se prendi uno l'altro non giochi, e per me insomma era ed è una cosa che si può fare. Certo, entro un attimo in merito su quello,
per me Chiesa è più giocatore per Conte che Kvaratskhelia. Io la vedo così, che sembra
ha
uno più
spirito di sacrificio,
sì, c'ha carattere, c'ha uno che ci mette tutto. Io non lo so, quell'altro è forte tecnicamente, per carità, però mi sembra uno che ancora sotto questo punto di vista deve crescere.
Sì.
Non so, Massimo.
No, dicevo, lui Chiesa, a me sapete quanto mi piaccia Chiesa come giocatore, quindi sì, per me è uno degli esterni più forti che c'è in circolazione, per sì, caratteristiche, proprio perché ha anche uno spirito di sacrificio importante, quindi e ti dico, fare uno da una parte e uno dall'altro è fattibilissimo, perché non è che Chiesa, sai, dici devi giocare per forza, cioè Kvaratskhelia lo vedo solo a sinistra per il suo modo di giocare, invece Chiesa è uno che può giocare a destra, può giocare a sinistra, quindi ha delle caratteristiche che possano arrivare per farli giocare tutti e due, quindi chi ci guadagna non lo so, sicuramente sai quello che perdi in entrambe le situazioni, ma sai quello che trovi in entrambe le situazioni.
Vabbè, saremo a vedere, non c'è nessuna voce, era una mia domanda, era così, l'ho buttata lì tanto per giocare, quindi non c'è nessuna trattativa di questo tipo, era soltanto perché i due giocatori sono in una situazione dove uno c'è stata st'uscita del padre e della gente, l'altro che insomma non sembra non intenzionato a proseguire o comunque deve incontrare la Juve a fine europeo, quindi due giocatori il cui futuro in questo momento è in bilico. Vabbè, lasciamoli un attimo da parte, poi ci ritorniamo, e voglio due parole sulla nazionale, sulla prova contro l'Albania. Io vi voglio fare questa domanda: quanto è contato il fatto di avere un blocco Inter, Stefano?
Beh, parecchio, l'ha sottolineato.
Quattro giocatori
Spalletti
all'inizio, sì, più sì, uno sì, che è entrato in corsa, cinque.
Se non sbaglio, anche Spalletti durante i giorni a Coverciano, ma forse anche prima, se non mi ricordo esattamente quando, disse: e il blocco Inter è da rispettare, certamente punterò molto su questo blocco, e mi ricorda un po' il blocco forte della Juventus del 1982. Non so se è stata un'esagerazione, un pungolo, però è che il risultato, che ci sono giocatori che fanno veramente una differenza importante, che soprattutto creano un blocco, una squadra. Sono giocatori che ormai sono abituati a certe pressioni, a una certa intensità di gioco, portano qualità all'interno dei 90 minuti con grande personalità. Bastoni, devo dire che ha avuto una crescita incredibile. E poi tutto quanto, gli inserimenti anche diciamo così effervescenti di Frattesi e Calafiori, è una squadra che si sta formando piano piano in attesa che magari
Frattesi è stato
esplora,
bacchettato continuamente,
ha fatto bene,
mamma
perché
mia,
è diventato il suo pupillo, perché di solito Spalletti quando ti punta così vuol dire che ti vuole bene e ti stima tanto. Altrimenti non ti si fila proprio, cioè l'allenatore,
sì,
quando
sì, sì. Questo è chiaro, questo è chiaro. Gianni, il blocco Inter ha influito, è una cosa importante, era un po' che, cioè, si rivede qualcosa che eravamo abituati un po' in passato, no? Con la Juventus, dove c'erano,
beh, veramente con la Juventus
c'erano pure di più,
8.
Molto di più. Beh, però c'erano pure meno stranieri, diciamo questa cosa.
Ho capito, però erano 7-8 e stavo dicendo che comunque è un grande vantaggio, perché quando tu metti in campo giocatori che stanno insieme tutti i giorni in allenamento e che giocano il campionato e altre competizioni, è un grande vantaggio per il commissario tecnico. Quindi sicuramente questo che sta accadendo nella nostra nazionale di oggi è un vantaggio sicuro, così come un vantaggio che contro l'Albania abbiamo visto in campo una nazionale molto giovane che non si vedeva più da tanto tempo. Media di 26 anni e 287 giorni, abbiamo visto in difesa una nuova coppia BC da Bonucci, Chiellini a bastoni e calafiori che, come dice Capello, forse devono un attimo migliorarsi quando fanno, diciamo, affrontano l'uno contro uno, però sono due giocatori molto atipici, anche perché entrambi mancini, però hanno grande senso del gioco, nella costruzione, non escono mai dalla partita, insomma, nel senso, ha avuto soltanto un piccolo smarrimento Calafiori nel finale, però voglio dire, Bastoni soprattutto si è rivelato un grande giocatore, insomma, è andato ancora una volta in gol, aveva già segnato una volta con la Germania, e, insomma, diciamo che siamo sulla strada giusta, secondo me. Aggiungo solo questo, che bisogna fare attenzione a quello che dice Spalletti quando lui dice abbiamo sempre la bischerata in canna. Abbiamo sempre la bischerata in canna.
Sì, una l'ha fatta e una ci è andata vicino la seconda, esatto, erano quasi due del bischerate. Massimo, questo blocco certifica la forza dell'Inter in campionato, no? È un'ulteriore dimostrazione di questo?
Vabbè, ma io non credo che ci sia insomma, abbiamo dovuto vedere la partita della nazionale per capire che l'Inter in questo momento in Italia è una squadra che va assolutamente a vele spiegate per i prossimi anni, no? Ripeto, calcolando anche che prendono Zielinski e Taremi, che sono Zielinski un giocatore molto forte, Taremi è un altro giocatore forte che va a completare un reparto d'attacco che ad oggi forse era quello dove c'erano un po' più di dubbi, no? Perché c'erano solo Lautaro e Thuram. Quindi per me l'Inter ancora nei prossimi anni, a meno che non perda il campionato solo come è successo, rimane sempre la squadra forte.
Daniele, questo blocco nella nazionale?
Sicuramente il blocco nelle nazionali italiane ha sempre portato bene, i vari blocchi, quello della Juve che era ancora più ampio di questo, ma insomma i giocatori si conoscono molto bene. L'Inter ha fatto 3 gol con Labbadia, no? Quindi 3 gol li ha fatti tutti e 3 i giocatori dell'Inter, praticamente dimostrazione di quanto incidono su questa nazionale. A me è piaciuto moltissimo il primo tempo e mi è sembrato di capire che finalmente si vede la mano di Spalletti, perché il modo in cui la squadra ha reagito a quella follia del gol subito dopo pochi secondi ha dimostrato che questa squadra sa giocare bene a calcio, ha fatto un grande possesso di palla con molta lucidità, con molta intensità. I giocatori andavano via senza palla, dettavano il passaggio e mi è piaciuto moltissimo. Il secondo tempo è stata un'altra cosa, però si vede la mano di un allenatore, si vede che hanno lavorato insieme per un po' di giorni, cosa che durante la stagione non riescono mai a fare, mentre riescono a fare a ridosso di questi grandi eventi, e quindi sono fiducioso per il futuro. Dopodiché con la Spagna avremo la prova del 9, nel senso che la Spagna sarà una squadra che avrà probabilmente il possesso di palla superiore al nostro e dovremo vedere come reagirà la nostra squadra in fase di non possesso quando dovrà soffrire e ripartire.
La prova di Scamacca, andiamo un po' sui singoli, no? Scamacca, Donnarumma, Barella, Calafiori. Ah, ecco, su Calafiori vi dico, c'è stato chi ha detto che quell'errore lì, Stefano, è un errore talmente pesante che non meritava la sufficienza. Siete d'accordo?
È un po' difficile. Difficile dire, cioè, voglio dire, se tu devi fare una pagella, se quell'errore...
Chi è che ha detto questa fesseria?
Io ho letto di qualcuno che gli ha dato pure 5 Gianni.
Allora io voglio dire solo una cosa, poi lascio la parola a Stefano. Calafiori, voglio dire, è un debuttante, ma lo vogliamo considerare che ha giocato?
No, ma io sono d'accordo, però qualcuno dice quello è un errore talmente grosso che se pareggiano...
Allora Di Marco che fai? Lo devi mandare subito fuori.
Però ascolta Gianni, Di Marco lo fa all'inizio e tu c'hai tutta la partita. Quello lì, se va dentro la palla, è di una pesantezza enorme, cioè non c'è confronto rispetto a quello fatto all'inizio. Sì, a me è piaciuto Calafiori, attenzione.
Dagli errori, adesso indipendentemente. No, a me è piaciuto Calafiori, per carità. Che ci sta quella di Gianni, è un debuttante, quello che vi pare. A me Calafiori piace, è merita di giocare, secondo me deve continuare a giocare.
Sono d'accordo.
Detto questo, quello è un errore clamoroso, perché non è che tu stai parlando di un 1-2, di un dribbling, ti puntano. È una lettura, un lancio lungo, e tu non puoi farti sorprendere in quel modo. Quei livelli, in quel minuto, e col risultato, col punteggio in bilico. Quindi, voglio dire, una svista, l'ha detto anche lui a fine partita, non succederà mai più. Noi ce lo auguriamo per lui e per noi, per la nazionale. Per quanto riguarda il resto, prestazione sontuosa, diciamo, gigantesca di Barella, io credo che sia un top player, credo che se dovesse giocare nella Spagna, nel Real Madrid, in qualsiasi Manchester City, non farebbe un euro di danno, ecco. Anzi, stiamo parlando di un giocatore straordinario, fortissimo, Poi Spalletti si arrabbia a fine partita perché gli dicono
però la verità.
Barella, però Marco è un giocatore con o senza Barella, cambia il discorso lì in mezzo.
Ti posso fare una domanda?
Vai.
Ma è una domanda che rivolto a tutti. Allora, Barella, Nainggolan, Gattuso, mi fate un podio?
Allora, me lo ripeti un attimo, Gianni? Barella, Nainggolan e Gattuso, questo?
Sì, allora, nei momenti top.
Nei momenti top, è chiaro, nei momenti top di questi tre giocatori. Dai, facciamo un attimo il podio rispondendo a Gianni. Garbo, come lo faresti?
Ma sono giocatori molto diversi tra loro, francamente. Paragonare Gattuso a Barella o a Nainggolan, boh, non lo so. Barella mi sembra un giocatore diverso da Gattuso. Gattuso era un cacciatore di palloni e basta, invece Barella è uno che sa fare anche tante altre cose oltre ad essere cacciatore di palloni. È uno che sa concludere, l'abbiamo visto l'altra sera, è uno che sa dettare il passaggio, è uno che sa vedere il compagno fargli l'assist giusto, insomma mi sembra giocatori abbastanza diversi, onestamente. E se volete un podio, che vi devo dire, Barella è giovane, quindi penso che possa migliorare ancora molto, quindi metto al primo posto Barella, al secondo Nainggolan e al terzo Gattuso.
Bonanni?
Ma guarda, io sono un grandissimo estimatore di Rajan Nainggolan, che per me, per la vita che ha fatto e le prestazioni che ha fatto durante la vita che faceva, era un giocatore che aveva una forza, una potenzialità unica, e tra tutti e tre lo metto sopra tutti, perché completamente diverso da Gattuso. Gattuso un giocatore che ti dava tantissimo in fase di non possesso, ma poco in fase di possesso. Invece Nainggolan era uno che recuperava un miliardo di palloni, ti faceva gol, si inseriva, giocatore totale. Quindi per me Nainggolan
lo metti al primo posto, dai.
Barella è un giocatore forte, non quanto Nainggolan, ma un giocatore forte.
Stefano,
la penso come Bonanni, sì, ha ragione, Nainggolan è straordinario.
Ma insomma, io sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, sono giocatori completamente differenti uno dall'altro, però se dobbiamo fare questo gioco io ti dico che Barella è più forte di tutti, perché c'ha il lancio, la visione del regista, c'ha il tocco corto del trequartista, c'ha il gol del bomber. Questo se ha voglia e se giocasse in una squadra veramente forte, dove alla fine lui è uno dei tanti, ma è uno dei tanti bravi, fa 10-15 gol al campionato. Cioè, secondo me lui si sacrifica per la squadra, gli piace giocare anche per il collettivo, ma se lui pensasse un pochino più a se stesso farebbe i
botti. Sai, Stefano, io vi dico una cosa, ma magari mi insulterete, però io ho sempre avuto questa fissa di Barella, questa similitudine
con Nedved.
Era tecnicamente superiore, perché insomma ha vinto il pallone d'oro, stiamo parlando di gioco, però nelle movenze, nel modo di stare in campo, nella cattiveria, prende le botte, le ridà, si alza, è un rompipalle continuo dentro la partita. Nedved era questo, era un giocatore che aveva, lui, oltre alla grande qualità, era uno che però io mi ci vedo un piccolo Nedved, cioè gli auguro pure di arrivare
anche
a quei livelli,
giocatori completamente differenti.
Sì, però nelle
Barella, secondo me, è un
nella
unico,
tipologia di calciatore,
molto, come ha detto Spalletti, è un giocatore completo, sa fare due fasi, poi lui è entusiasta di giocare, e poi mi è piaciuto anche, ha detto, io ringrazio tutti, mi hanno aspettato, sputerà sangue per questa nazionale. E io credo che serva questo soprattutto. E poi ci sono i principi di gioco, quello che ti pare, però abbiamo visto questo europeo, ormai si assomiglia, attacchi con la difesa a 3, poi difendi con la difesa a 4, l'Italia,
come no?
I centrali che diventano braccetti e vanno a fare i centrocampisti, le mezzali che diventano attaccanti, i terzini che diventano ali, calcio è questo. Cioè, io ho visto una serie di omologazione elevata verso, cioè c'è un'evoluzione dal punto di vista della dottrina, e c'è un impoverimento individuale dei giocatori, che tu mi dici adesso dobbiamo esaltare Bellingham, per carità, un fenomeno, ma ragazzi, Bellingham 15 anni fa giocava. Cioè, io la penso così.
Stefano, Gigi Di Biagio ha detto che io prima ho fatto un gioco così, anche normale, sapevo, anche io so che sono tre giocatori diversi, però era per giocare un po' e non fare sempre le cose da seri. No, dicevo, Gigi Biagio ha detto che è un misto Barella tra il primo Kroos e De Bruyne. Che ne pensi?
Queste sono,
queste sono
Gianni,
Pergoni forti.
Queste sono,
me.
Sì, esatto. Io non...
Però è un giocatore forte, ragazzi.
E anche lì sono d'accordo con Daniele, cioè che poi su questo è molto analitico e molto preciso, perché poi bisogna, se no ci ascoltano e facciamo sti minestroni. Cross è un'altra cosa, De Bruyne è un'altra ancora. Lui è un giocatore molto particolare, unico, stimatissimo
molto
in tutto
moderno,
il mondo.
Calciatore
da tutto
molto
il mondo. Cioè Marca ha titolato, poteva giocare tranquillamente con, cioè da Real.
Sì, sì, sì.
Ragazzi, c'è una percezione internazionale. È il primo che si è, il primo italiano che si è classificato, che ne so, adesso mi ricordo, il 32esimo pallone d'oro.
Sì, sì, sì.
È un giocatore universale, forte. Ogni tanto sbrocca, perché però c'ha questa cosa, anche gli viene dalla terra da cui è nato, è testardo, è positivamente testardo. A me piace molto.
Gianni, invece ti chiedo io un pensiero su Chiesa, che è stato eletto comunque il migliore in campo dalla UEFA.
Ma sono situazioni, sono scelte, il man of the match era Barella, non so perché, io francamente non l'ho capita. Cioè, non perché ha giocato una buona partita a Chiesa con i suoi soliti slaps, ha fatto sicuramente anche bene, però il migliore del match, io non so della UEFA su quali criteri possa basare le proprie... Non mi trovo d'accordo.
E Bonanni?
Su chi è stato il migliore?
No, su Chiesa, che è stato eletto il migliore in campo dalla UEFA.
Allora, Chiesa secondo me ha fatto un buonissimo primo tempo, secondo tempo meno, ma un po' tutta l'Italia ha fatto un buon primo tempo e il secondo tempo un po' meno, e quindi non lo so. Di sicuro su quello che è stato detto prima su Calafiori, ti dico la verità, è stato un errore importante, perché io ne parlavo ieri con dei ragazzi 2009 che alleno, che tu non puoi, palla scoperta da 50 metri, prendere una palla così e farti beccare alle spalle, cioè pareggi così una partita dove vince 5-0, cioè anche no, quindi è un errore comunque importante, no, quello che ha fatto. Poi nessuno dice che ha fatto una cattiva partita, per me è un giocatore importante, però torniamo sempre a un punto d'origine, no? Cioè un giocatore come Calafiori che vale 50 milioni, cioè è follia, cioè siamo arrivati a delle cifre che sono al di sopra di ogni logica.
Garbo, chiudite su Chiesa e poi mi fermo.
Ma secondo me non c'è dubbio che il migliore in campo sia stato Barella, insomma non so chi siano coloro della UEFA che decidono queste scelte, ma francamente mi sono sembrate fuori luogo. Barella è stato di gran lunga il migliore in campo, non solo per quello che per come ha giocato, ma per i gol che ha fatto. E Chiesa non ha fatto gol, quindi non capisco come abbiano fatto a eleggerlo migliore in campo, francamente.
Va bene. Mi devo fermare. Allora, saluto e ringrazio Gianni Bezzi. Gianni, a presto, un abbraccio.
Un abbraccio a voi.
Ciao Gianni, un abbraccio. Allora, vado in pausa e poi apriamo un capitolo con Niccolò Ceccarini sul mercato, e voglio ritornare sulla questione Quaraschelia per approfondirla un po' insieme a voi. A tra poco.